Visto che immagino che qualcuno coglierà l'occasione delle feste per cominciare a studiare, volevo darvi qualche consiglio di studio. Avrete notato che i testi che ho adottato sono tutti piuttosto coerenti. Abbiamo detto ripetutamente che bisogna cercare di comprendere i libri e capire lo spirito con cui vengono scritti, più che seguire una disposizione, come dire, pagina per pagina. Per cui, dopo aver studiato le varie cose in modo esauriente e separato, io vi consiglierei di cominciare a integrarle, ovvero sia prendere argomenti dal manuale, da Morin, dalle dispense, da dove pare, e cominciarvi a dire che potrei dire di più su questo, come potrei integrarlo con le altre cose che abbiamo studiato. Ci sono modi per farlo, per esempio, abbiamo visto il discorso dell'ecologia dell'azione di Morin. Il discorso dell'ecologia dell'azione porta con sé necessariamente un discorso più ampio sull'azione, quindi le varie teorie dell'azione che abbiamo studiato, Pareto e Weber. Può portare a una discussione della dicotomia struttura e azione, può portare a un discorso sulla responsabilità individuale, quindi sulla soggettività. Come vedete, ce ne sono svariate di chiavi interpretative. Io appunto vi consiglierei di ripassare così, non libri per libri separati. Cominciate a fare uno studio incrociato quando vi sentite un attimo più competenti. In proposito, perché appunto la cosa che preferisco nell'orale è la capacità di fare collegamenti. Voi continuate a venire a dire: posso fare un'osservazione? Che cazzo, devi fare un'osservazione, non stai qua apposta. Perché il grado di competenza della materia, in particolare di questa materia, si vede nella capacità di correlare diversi argomenti, di vedere i punti di vista diversi, tutte le varie teorie e concetti che possono convergere in un singolo argomento. Se avete qualcosa di dubbio prima, non fate altro che scrivermi, tanto sapete che la mia mail la conoscete, e direi che per questa parte dovremmo aver esaurito ulteriormente la questione. Dopodiché cominciamo a parlare di questo benedetto saggio. Il saggio in questione è quello che si chiama Ripensare il fare, che trovate nelle dispense. Ripeto, nelle dispense ci sono introduzione e due capitoli del mondo a spirale. Questo saggio di recentissima pubblicazione e un altro saggio di Silvia Fornari che dovrebbe avervi illustrato lei. Quindi, il saggio in questione ha a che fare con una serie di ricerche che abbiamo fatto in cattedra con tutto un network di altre università italiane da 5-6 anni ormai per ragionare sullo sviluppo locale, fondamentalmente. E ci siamo accorti che lo sviluppo locale è un problema in larga misura di recupero di competenze anche. Abbiamo visto che il discorso delle competenze è un discorso particolarmente complesso, oggi come oggi, visto che il sapere esperto, come dicevamo anche l'altro lunedì, se non vado errato, è un sapere che tende a creare ignoranza più che a creare competenza. E soprattutto un sapere esperto inserito in un contesto di continua divisione delle competenze stesse, quindi di concorrenza tra ricercatori e non di cooperazione tra ricercatori, è ancora più dannoso perché ovviamente la gente non si parla, non si parla per la struttura del sapere, come abbiamo visto, ma non si parla neanche perché tende a considerare il sapere come una cosa sua e quindi non vuole metterlo a parte con gli altri, non vuole inquinarlo, non vuole corromperlo per certi versi. Quindi le scienze dure non parlano con le scienze sociali non parlano fra di loro, insomma, una serie di non parlare, di non parlate assortite che ci creano qualche problema nel comprendere la realtà, la quale di suo invece abbiamo visto essere particolarmente intrecciata e multidimensionale. Per capire un po' meglio questo discorso, io ho approfondito il lavoro di un antropologo francese che si chiama Louis Dumont stavolta, e al quale è dedicato la prima parte del saggio. Ora, questa è una teoria abbastanza complicata, per cui cercate di seguirmi, spero di essere all'altezza perché ho già fatto 4 ore di lezione stamattina e non è che sia proprio al massimo delle mie capacità intellettuali, ma insomma si tratta di cose che ormai conosco piuttosto bene, quindi si spera di riuscire a spiegarmi. Cosa dice fondamentalmente Louis Dumont, anzi chi è fondamentalmente Louis Dumont? Dumont è un antropologo, come vi dicevo, quindi già in qualche misura siamo un po' fuori dal seminato della mia materia, perché io essendo un sociologo di antropologi dovrei saperne poco, che ha passato i 15 anni iniziali della sua carriera in India e ha realizzato uno studio sull'India piuttosto significativo, che è stato poi pubblicato con un volume che ancora oggi è fondamentale per la comprensione dell'argomento, che si chiama Homo Hierarchicus. Dopodiché Dumont è tornato a casa e ha cominciato ad avere qualche difficoltà. Perché? Perché l'antropologia nasce come quello che Gadamer chiama sapere di dominio, ovvero sia è uno strumento concettuale con il quale l'uomo moderno occidentale sancisce la sua diversità e il suo essere migliore rispetto agli altri. Abbiamo parlato di etnocentrismo, ce ne sono una carrettata di centrismi, è un problema. Abbiamo parlato, credo, di etnocentrismo, che è il ritenere la propria cultura migliore di tutte le altre. Ce ne sono svariate forme nella nostra storia, nella nostra cultura, una in particolare, che è divertente perché è contraddittoriale, è l'eurocentrismo, ovvero sia il fatto che la cultura occidentale si ritiene migliore di tutte le altre. Questo perché è contraddittoriale? Perché in un certo senso è un superamento dell'etnocentrismo. La cultura europea riconosce tutte le sue diverse componenti come di pari dignità, quindi non sta a specificare francese, inglese, italiana. Le culture europee in generale sono migliori delle altre. Le quali altre, nell'ottica evoluzionistica che abbiamo visto ripetutamente, vengono considerate come culture in via di sviluppo. Se vedete è il modo con cui ne parliamo ancora oggi senza nessun problema. La famosa distinzione fra primo e terzo mondo. Qualcuno si è mai chiesto quale fosse il secondo? Potrebbe essere una domanda carina, no? Dice perché il terzo? Questo siamo ancora col terzo stato. No, il secondo mondo era l'URSS quando c'era. Quindi il primo, ovviamente, manco a dirlo, eravamo noi. Un po' come le classifiche delle università che fanno in America, dove ci sono sempre le università americane all'inizio, un po' quella la cosa. Allora, il primo mondo siamo noi, il secondo mondo si è chiuso per motivi suoi, come ben sapete, e poi c'è il terzo mondo, che sono tutti gli altri. No? Quindi, come vedete, è una costruzione planetaria delle culture in un asse gerarchico che ovviamente ci vede protagonisti. Quindi l'antropologia di fatto nasce per occuparsi delle culture altre, che vengono definite primitive, selvagge, insomma c'è tutta una serie di simpatici modi di studiare la questione. E perché si specializza in questo senso? Perché appunto sposa inizialmente una teoria evoluzionistica della cultura stessa, ovvero sia giustifica tutte le diverse culture oggettive, di cui se vi ricordate abbiamo parlato, dicendo che non sono fondamentalmente diverse, ma che sono, come dire, stadi diversi di una stessa cultura. La cultura umana è una, però ci sono quelli che sono stati bravissimi, che saremmo noi, e quelli che non sono stati proprio troppo bravi e quindi sono rimasti un tantino indietro oppure tantissimo indietro e via discorrendo. Quindi l'antropologia dice: io studio le altre culture perché? Perché così scopro qualcosa di più su come era la nostra prima, osservandola direttamente sul campo, e posso capire meglio sia la mia cultura che quella cultura lì e aiutarla a diventare come noi. Ok, quindi questo è il punto. Quindi la domanda fondante dell'antropologia dall'inizio è: perché loro non sono come noi? Ci siamo fin qui? Dumont, dopo aver fatto tutta questa esperienza fuori, aver visto un sacco di culture diverse, eccetera, eccetera, dice: oh, io per carità non voglio sembrare antipatico, però avrei un dubbio. Non è che ci stiamo sbagliando? Perché se io guardo le culture del mondo mi accorgo che la grandissima parte delle altre culture è simile, mentre quella che non è simile è la nostra. Per cui dicevo, forse rivolterei la questione, mi chiederei: come mai noi non siamo come loro? Perché questo è il punto, Capito? Le altre culture, che lui chiama culture tradizionali o culture olistiche o culture premoderne, hanno tutte un certo tipo di impostazione generale. Quelli che sdirazzano clamorosamente, appunto, siamo noi. Quindi Dumont si pone la questione, dice, quando siamo cambiati? E da quando è che possiamo dire effettivamente che non siamo più come loro? Qualcuno ha un'idea su quando potrebbe essere accaduta sta cosa? C'è una data che ricorre ultimamente nelle nostre lezioni sin dall'inizio, stiamo sempre da capo a 12, sempre fino a 700. Ovvero sia l'inizio dell'epoca dei lumi. L'illuminismo è quello, secondo Dumont, che segna in qualche modo questo avvicendamento, questo scarto tra le diverse culture. E la versione che Dumont dà dell'illuminismo utilizza un gergo, una terminologia un po' diversa. Dumont dice l'illuminismo è il momento in cui si afferma nel mondo, in particolare ovviamente in Europa inizialmente, quella che lui chiama la configurazione individualista moderna. Perché mette l'accento sulla questione dell'individualista? Perché, come abbiamo visto, l'individuo e l'individualismo sono tratti connotanti della nostra cultura, no? Abbiamo visto che con l'economia, il protestantesimo e tutta un'altra serie di cose sorge e nasce questa figura che è il soggetto moderno, che si afferma come centro dell'interesse sociale. Mentre nelle altre culture questo non accade. Le culture oliste si chiamano così, giusto appunto, olista vuol dire più ampio, no? Più omnicomprensivo in qualche misura, e nelle culture oliste di norma si ritiene che il gruppo sia più importante dell'individuo, che è un po', se ci pensate, anche una delle parole chiave dello strutturalismo. Lo strutturalismo ritiene che la società sia più importante dell'individuo, paradossalmente. Quindi, dice Dumont, una delle cose più importanti che dobbiamo notare nella contrapposizione tra culture moderne e culture premoderne è questo, il ruolo centrale dell'individuo. Okay? Noi valutiamo, valorizziamo l'individuo al di sopra del gruppo di cui fa parte. Ma non solo questo, ci sono una serie di tratti che lui non dà in modo esaustivo, li propone intanto come questione, e sono tratti estremamente interessanti perché ci ricordano una serie di problemi e di questioni che abbiamo già affrontato. Per esempio, dice, uno dei tratti caratterizzanti della cultura moderna è la netta distinzione tra soggetto e oggetto. Un altro dei tratti è la segregazione dei valori. Come vedete, si tratta sempre di distinzioni, no? Quella famosa questione del regime diurno di cui parlava Durand per altro canto. Poi c'è la costruzione del sapere in discipline specializzate e separate, che abbiamo già visto, mentre nelle culture tradizionali questo non accade. Nelle culture tradizionali esiste una cultura più ampia della quale fanno parte tutti i vari saperi, non c'è questa specializzazione che abbiamo adottato noi. E quindi costruisce questa tabella di, come dire, opposizioni l'una all'altra, dicendoci, ecco, il risultato della cultura, della configurazione individualista moderna è esattamente questo, quindi un focus sull'individuo considerato come cardine, come pietra centrale di tutti i rapporti, un individuo, e questa è l'ultima delle questioni che mette in luce, che per noi è fondamentale, un individuo che privilegia il rapporto con le cose rispetto al rapporto con gli altri individui. E questo è focale, perché? Perché vedete per esempio che in qualche modo è quanto dice Simmel. Simmel va a recuperare le relazioni umane esattamente perché dice altrimenti noi nel rapporto con le cose ci perdiamo. Ora, c'è una cosa che va detta subito. Dumont e Simmel sono particolarmente vicini, tant'è vero che io ho scritto un po' dei libri sopra questa questione, essendo un simmeliano, e uno dei grandi problemi storici della recezione di Simmel è che Simmel è sempre stato saccheggiato senza essere citato. Moltissimi autori hanno preso concetti di Simmel, teorie simmeliane, senza dire che erano sue, così, tanto perché non era importante, no? Non è questo il caso di Dumont. La questione è molto più divertente perché si tratta proprio palesemente di quello che potremmo chiamare Zeitgeist, lo spirito del tempo, nel senso che Dumas e Simmel ragionano in modo molto simile, tant'è vero che a un certo punto Dumas in una nota, in una delle sue ultime opere, ci dice: ora, io sto parlando adesso di Simmel, vorrei farvi presente che ci sono molte cose che abbiamo in comune, non le ho mai menzionate finora perché non lo sapevo. Non l'avevo mai incontrato. Da quando ho scoperto che c'è Simmel mi sono accorto che diceva le stesse più o meno cose che dico anch'io. Quindi è un caso di affinità elettive più che altro. E molto correttamente Dumas lo dice, quindi non ci sono dubbi in proposito. Allora, che cosa succede? La domanda: Dumas è contro uno degli altri luoghi comuni con i quali noi ci confrontiamo quando parliamo di cultura, in particolare di cultura occidentale, ovvero sia il fatto che dall'avvento dei lumi, quindi dal presentarsi di questa configurazione individualista moderna, la cultura occidentale sia diventata una cultura moderna e che quindi in qualche modo l'eurocentrismo possa anche essere inteso come una condivisione della stessa cultura da parte di tutte le nazioni europee. Se ci sono problemi, manina e mi dite, non ho capito, perché è un discorso un tantino articolato oggi. E Dumas dice: ma a voi pare plausibile che con la comparsa della cultura moderna tutte le culture precedenti di punto in bianco scompaiano? Vi faccio presente che parliamo di una serie di culture che non ha eguali nel resto del mondo. Qui sono un tantino eurocentrico anch'io, ma vi giustifico il perché. Non so se avete mai visto il planisfero, cioè avete presente il planisfero del pianeta. Avete notato che l'Europa è un buco, cioè piccola, ecco. L'Europa è piccola eppure ha una densità culturale incomparabile. Cioè non c'è un altro posto nel pianeta dove c'è tutta la stratificazione e densità culturale che c'è in Europa. L'Europa presenta una miriade di culture tradizionali, una più importante dell'altra. Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Portogallo. Ognuna di queste nazioni ha una cultura millenaria, con una sua lingua, delle sue idee, dei suoi valori, una serie di culture oggettive che convivono in uno spazio che è ridicolo per certi versi. Voi pensate al resto del pianeta e vedrete che non c'è paragone, no? Cioè gli Stati Uniti, la stessa cultura, sparsa su un continente immenso, Canada, non ne parliamo, e via discorrendo, Cina, India, sono tutti luoghi estremamente più ampi dell'Europa, con delle culture che sono un tantino più omogenee. Le nostre sono, come dire, l'Europa ha una consuetudine di vicinanza culturale e di scontro fra culture che nessun altro luogo del pianeta ha. Ok, allora dice Dumas, può essere che queste culture con le loro tradizioni millenarie che risalgono a ben prima di Cristo possa aver accettato questa configurazione individualista moderna di punto in bianco, cancellando tutto e ricominciando? Dice no, se io guardo la storia mi accorgo che all'indomani della rivoluzione francese, dell'avvento dell'illuminismo, di tutto quello che volete, la vita continuava in larga misura uguale a prima. Quindi questo racconto che ci viene fatto della cultura moderna come la cultura trionfante che si impone su tutte le altre, no? Poi abbiamo visto che negli ultimi anni c'è tutto il problema dell'omogeneizzazione, l'americanizzazione, no? Questa cultura che sembra in grado di rendere tutte le altre uguali a se stessa, è una rappresentazione estremamente semplice. Dice Dumas, le dinamiche culturali sono molto 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 più complicate, in particolare in Europa. E adesso cerchiamo di capire perché. Dumas dice, all'indomani dell'avvento della configurazione individualista moderna, la gran parte delle attività quotidiane, la gran parte della vita degli stati, continua uguale a prima. Dov'è che si afferma inizialmente la configurazione individualista moderna? La configurazione individualista moderna si afferma in sfere particolari del sociale, della società. Tanto per dirne una, comincia con l'economia, perché sono strettamente connesse. Quindi diciamo che la pratica dell'individualismo moderno comincia in campo economico. Abbiamo visto tutte le varie teorie di Adam Smith, abbiamo visto la mano invisibile, no? Tutta quella serie di ragionamenti, la concorrenza, l'economia classica e tutte queste cose sono l'ambito specifico di affermazione della configurazione individualista moderna. Non a caso, appunto, il privilegio dei rapporti con le cose dà perfettamente il tono dell'impresa economica, no? Ma tutte le altre sfere, quindi la vita normale, gli usi, i costumi, le relazioni umane, eccetera, eccetera, restano sotto l'egida delle culture precedenti. Poi, pian piano, una volta colonizzata completamente l'economia, la configurazione individualista moderna passa a colonizzare il politico. E quindi vediamo, e siamo già più o meno nei nostri giorni, che alle questioni ideologiche, quindi alle questioni valoriali in campo politico, si succedono dei discorsi invece molto più concreti, la rappresentanza di interessi, il voto di scambio, tutta una serie di cose con le quali siamo abbastanza, abbiamo una certa consuetudine, diciamo. Ecco. Per cui quello che lui vede e che mette in luce è esattamente questo, ovvero sia il fatto che non c'è una cultura moderna a sé stante, non c'è una cultura moderna capace di reggere intere società, ma si osserva invece uno strano rapporto che possiamo chiamare di acculturazione, utilizzando un altro termine antropologico, per il quale le culture tradizionali precedenti vengono sì investite da questo nuovo insieme di valori, di proposte, di comportamenti, eccetera, ma non è che chiudono semplicemente baracca e burattini, cercano di reagire. È un po' come se noi prendessimo una serie di individui simili e ad ognuno di essi iniettassimo un qualche tipo di virus. Ogni organismo reagirà in modo diverso, ogni organismo metterà in atto una serie di processi che serviranno in qualche modo a metabolizzare, a integrare, a sopravvivere. Okay? Quindi, come vedete, il panorama culturale, soprattutto europeo, che viene messo in luce, è questo, è quello di una serie di culture che faticosamente, dolorosamente, senza successi particolarmente eclatanti, reagiscono a questo inserimento, a questa presenza ingombrante, a questo tentativo egemonico della configurazione individualista moderna, la quale di per sé, come credo di avervi già accennato in un qualche passaggio strada facendo in questi mesi, si presenta come una configurazione universale. Abbiamo detto, l'illuminismo è un altro dei grandi passaggi della cultura occidentale verso l'universalismo. Quello prima, se vi ricordate, era quello della religione cristiana. La religione cristiana è l'unica religione, la prima religione, a pretendere di essere la religione di tutti, pure di quelli che non ne sanno niente, pure di quelli che abitano altrove, di quelli che non ne hanno mai sentito parlare. Fino ad allora le religioni erano dei gruppi, no? Ognuno aveva il suo Dio, i suoi dei, le sue organizzazioni, eccetera. Non è che andava a rompere l'anima agli altri, pure tu sei figlio del mio Dio, perché qui dice, ma chi te vede per niente? Ecco. Però noi l'abbiamo fatto, perché è uno dei tratti caratterizzanti della nostra cultura, l'aspirazione all'universale. E l'illuminismo, da questo punto di vista, di nuovo, ci propone tutta una serie di valori universali, no? Che poi nel 48 abbiamo messo giù nella famosa carta della dichiarazione dei diritti universali. Quindi, in qualche misura, l'illuminismo si presenta come una cultura che non ha connessioni con le culture specifiche. Non è francese, non è inglese, non è tedesca, è la cultura umana, con la U maiuscola, e di conseguenza mira a diventare l'unica cultura di tutto il pianeta. L'essere umano, una volta che raggiunge un certo grado di evoluzione, non può che essere d'accordo con noi. Pretesa estremamente peculiare, perché chiaramente all'indomani della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata stesa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Islamico, che non ci frega niente delle vostre idee, noi ragioniamo in un altro modo. Quindi, come vedete, c'è sempre questo continuo problema dello scontro tra valori, no? E c'è questo continuo problema del nostro voler imporre i nostri agli altri. Perché di fatto la questione è questa. Noi vogliamo imporre i nostri valori agli altri e li travestiamo da valori universali. Non tenendo conto che sono universali manco per niente, perché sono i nostri. Di fatto l'illuminismo è molto francese, c'è poco da fare. È fortemente influenzato dalle dai tratti della cultura francese, dal cartesianesimo intrinseco alla cultura francese, da tutta una serie di cose, quindi si spaccia per cultura universale, insomma lascia un po' il tempo che trova. Però questo fatto del non essere, come dire, del presentarsi come deterritorializzata, dà una potenza notevolissima alla configurazione individualista moderna. Per cui di fatto la configurazione individualista moderna investe le diverse culture e le obbliga a una serie appunto di pratiche, una serie di tentativi di resistenza, mettiamola così. Il fatto però che la configurazione individualista moderna sia una configurazione potenzialmente universale o che comunque si presenta come universale, le crea una specie di cecità selettiva, e qui torniamo a quello che avete letto nel libro di Morano, se vi ricordate, le cecità dei paradigmi, tutte queste cose, che vuol dire che se si ritiene la sola cultura umana, non ne vede altre, non può riconoscere l'esistenza di altre culture perché negherebbe se stessa. No? Lei si presenta come la sola, stop, le chiacchiere stanno a zero. Quindi questo che cosa significa? Significa che seppure le altre culture sopravvivono, sopravvivono in una specie di cono d'ombra. Non c'è un riconoscimento da parte della cultura moderna della loro importanza e della loro eventuale necessità per la sua sopravvivenza. Ecco perché Dumont ci parla di un rapporto clandestino. Dumont ci dice, ed è una frase di una notevole potenza, la cultura moderna da sola non è in grado di assicurare il mantenimento di una società. Se c'è riuscita fino ad oggi è soltanto perché ha avuto il contributo clandestino delle culture precedenti, che è una cosa abbastanza tosta per come siamo abituati a riflettere noi. Che vuol dire? Vuol dire che siccome la cultura moderna si presenta, come abbiamo visto per esempio, come non valoriale, no? Segregazione dei valori, quindi dice sì, i valori stanno lì, però non ci frega niente, noi ci comportiamo come ci pare fondamentalmente. Se vi ricordate la famosa faccenda della mano invisibile, era esattamente questo, dice Smith, lasciate che la gente faccia i porci comodi suoi, nel modo anche più bieco e più schifoso possibile, perché tanto comunque, per un qualche miracolo, da questa serie di rapporti discutibili emergerà il bene collettivo, la distribuzione migliore delle risorse. Quindi non ci sono di fatto i valori, non sono contemplati, ma i valori ci sono, perché sono un elemento portante delle culture tradizionali precedenti. Ecco quindi che di fatto l'economia, con questo suo affermarsi, si appropria di una serie di tratti che non sono suoi, che non fanno parte della sua configurazione e della sua visione culturale, ma sono della cultura precedente. Tant'è vero che nel saggio troverete citato un tale Erik Hobsbawm, che non so se qualcuno ha mai avuto il piacere di sentire prima. Sì? Anche? Però è più noto perché ha scritto Il secolo breve, che è un testo che chi volesse leggere può leggere senza nessuna difficoltà. E Hobsbawm, che non aveva rapporti specifici con Dumont, quindi insomma è un altro che ragiona sulla questione, ci dice esattamente questo. Dice, la lettura economica, la cultura moderna, l'economia, si appropria di una serie di valori che non ne fanno parte. Per esempio, si appropria dell'idea di soddisfazione del lavoro svolto, che non è una, come abbiamo visto con l'articolo che abbiamo commentato, quando è stato? L'abbiamo commentato l'altro ieri, quelli che c'erano. La qualità del lavoro non è un tratto moderno, è un tratto tradizionale. La soddisfazione è un tratto tradizionale. Il rispetto della parola data è un tratto decisamente tradizionale. L'essere disposti a sacrificarsi per qualcosa di successivo è di nuovo tradizionale. L'individuo non c'ha nessun interesse a sacrificarsi, perché dovrebbe. Vorrebbe dire che ragiona in termini dei suoi successori, comunque che si sta superando, quindi è una contraddizione in termini. Però tutti questi tratti vengono presentati da Adam Smith come consustanziali all'economia. No? Se vi ricordate, quando dovremmo aver parlato dell'opera di Weber sullo spirito protestante e l'etica del capitalismo. L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, scusate. Ne abbiamo parlato? Non è che vi sia rimasto particolarmente impresso, se non vado errato, però lo possiamo riformulare sulla base di quello che abbiamo appena detto. Che diceva Weber? Diceva che di fatto il capitalismo nasceva da una tensione religiosa. ovvero sia che nelle varie evoluzioni del pensiero protestante a un certo punto era emersa questa correlazione, era stata forgiata questa correlazione per la quale se eri una persona di successo economica eri pure salvo, perché vi ricordo che c'è il problema della grazia, no? La dottrina della grazia dice che sei o salvo o condannato a seconda delle decisioni del Padre Eterno, quindi tu non c'hai nessun modo di saperlo. E questo per uno che si preoccupa se andrà o meno all'inferno è seccante, no? Quindi i protestanti hanno a lungo elaborato su come fare a capire se erano salvi o meno, e Weber dice, guarda, uno dei modi che hanno trovato, manco a dirlo, è quello dell'economia. Se hai successo economico sei salvo, se non ce l'hai sei condannato. Da cui, tra l'altro, vi ricordo, deriva pure il problema dello stigma sulla povertà, no? Noi sappiamo che nel pensiero cristiano di base i poveri sono i primi, i beati gli ultimi, tutta una serie di cose bellissime si erano dette. E con questa variante la questione cambia, perché se sei povero vuol dire che sei condannato, quindi sei cattivo. È un po' diverso, capite, no? Il motivo per il quale appunto in America ancora oggi se non hai soldi puoi pure schiattare, è perché c'è, è rimasto questo, questa eredità per la quale se sei povero vuol dire che è colpa tua, quindi non rompe le palle, non vedo perché debba pagarlo io il tuo, la tua cura, il tuo pasto, quello che è. Quindi è tutto abbastanza ancora in essere. Però che succede, possiamo ulteriormente argomentare, che man mano che la preoccupazione religiosa viene meno, no? Tutta una serie di comportamenti che erano, avevano senso in quella prospettiva cominciano a non essere più applicati. Per esempio, uno dei problemi con i quali oggi ci stiamo confrontando è perché gli industriali non reinvestono nelle aziende. A sentire Adam Smith era uno dei comportamenti più naturali del mondo, cioè l'uomo proprio era stato concepito così 12 milioni di anni fa, quando poi è arrivata l'industria finalmente ha potuto cominciare a investire. Solo che c'è un problema, perché noi oggi vediamo che non è vero. Gli industriali tengono a farci un discreto malloppo e andare via. L'azienda può anche fottersi, no? Come mai? Allora, se la spieghiamo da un punto di vista weberiano, è piuttosto ovvio, perché io non ho più il problema dell'aldilà, non è più uno dei miei problemi centrali, chi se ne frega, non so bene come succederà, non mi pongo manco... Oddio, non mi pongo neanche il problema, no? Quindi perché devo fare dei comportamenti che servirebbero a confermarmi invece nella salvezza? Lo evito. Se invece lo leggiamo nell'ottica di Montiana, come lo interpretiamo? Lo interpretiamo come il progressivo venir meno dell'apparato valoriale tradizionale. Quel contributo clandestino delle diverse culture regge finché può. E perché regge? E qui entrano altri strumenti che avete a disposizione. Regge per esempio per via della cultura implicita, no? Perché sono quegli insiemi di valori che vengono trasmessi in modo talmente automatico che nessuno li critica, per cui vanno avanti a lungo durante la stessa modernità e in qualche modo temperano gli aspetti più pericolosi della modernità stessa, no? Quindi appunto la concorrenza sfrenata, il dialogo, il rapporto con le cose, il fatto che i valori non vengono presi in considerazione, tutto questo in qualche modo è smussato dall'eredità che continua a essere formativa, continua a orientare i singoli delle culture tradizionali precedenti. Però da quello che sappiamo del processo di socializzazione, questa cosa può durare fino a un certo punto. Poi piano piano, se il discorso dell'educazione è tutto orientato ad altro, si crea un attrito costante e i valori tradizionali perdono sempre più di peso e non riescono più a temperare un bel niente. Ecco perché oggi assistiamo a dei comportamenti nel mondo economico che sono dei comportamenti che ci lasciano seriamente perplessi. Il disinteresse totale per le maestranze, il crollo dei diritti dei lavoratori di nuovo, il fatto che spesso la gente prende i soldi e scappa, l'evasione fiscale, tutta una serie di cose, una serie di fallimenti pilotati più o meno dolosi, tutti i vari schemi che sentite nei giornali, insomma ce ne sono talmente tanti che non vale manco la pena di prenderli in considerazione, la crisi del 2008 che ci portiamo fino ad oggi, tutto il problema dei bonus, dei benefit, degli sfruttamenti, insomma tutte queste cose sono evidentemente... Cosa nell'ottica di Montiana? Il segno che la modernità oggi è sola, questa è la modernità, capite? Perché? Perché le culture precedenti, le culture tradizionali hanno retto quanto hanno potuto, hanno fatto delle cose che adesso vedremo, però cominciano a non farcela più. Perché tu non puoi, come dire, vivere un valore che è smentito da tutti. so se questa cosa è chiara. Cioè, ci deve essere una correlazione tra la tua pratica di vita e i valori in cui credi, perché se non c'è, alla fine questi valori vengono lisi, vengono ritrattati, vengono rimodificati, vengono reinterpretati. È quello, vi ricordo, che abbiamo visto per le tasse. Da strumento di condivisione dei beni siamo passati a strumento di acquisto dei servizi, che è un po' diversa come ottica. Una, come vedete, è un'ottica tradizionale, perché è un'ottica relazionale, cioè io do le tasse per far star bene altri. La seconda è un'ottica moderna, io pago le tasse per ottenere delle cose, che siano cose o servizi, ma il fatto è uguale. Quindi, come vedete, il trasformarsi della società in senso moderno è evidente da questo, e diciamo l'economicismo per molti versi è la trasformazione della società in senso moderno, quindi con la progressiva cessione di posizioni da parte delle culture precedenti. Ora però, queste culture precedenti, come dire, hanno combattuto e ancora in larga misura combattono. Per esempio noi, da questo punto di vista vi anticipo una delle questioni, siamo una delle culture meno moderne del pianeta, da questo punto di vista, pur facendo parte del G8, pur essendo membri a pieno titolo dell'Unione Europea, pur tutto quello che volete, ma noi in termini temporali storici di moderno non ci abbiamo quasi nulla, perché vi ricordo che, per chi ha sentito nominare Pasolini, che era uno scrittore degli anni 60-70, Pasolini stava testimoniando la fine della cultura agricola italiana negli anni 60, quindi vuol dire che noi abbiamo 40 anni di modernità, se ce l'abbiamo, in termini storici nulla. E questa cosa dove la vediamo nella prassi, tanto per darvi un qualche appoggio, una qualche conferma anche empirica? La vediamo nel fatto che non a caso in Italia esistono e sussistono una serie di strumenti di resistenza alla modernità che altrove non ci sono. Le famiglie, no? Il famoso risparmio delle famiglie, di cui parlano tutti come se fosse sta cosa geniale da un punto di vista dell'economia. Per carità, è geniale, ma non dal punto di vista dell'economia, perché il risparmio è un valore tradizionale. Il consumo è un valore moderno. Tant'è vero che negli Stati Uniti qualche anno fa, prima che succedesse tutto questo casino, oggi se qualcuno ci provasse credo che lo impiccherebbero in una piazza da qualche parte, ma qualche anno fa negli Stati Uniti volevano fare le banconote con la scadenza. Non so se lo sapete questo. Perché siccome tanto i soldi servono solo per consumare, allora per aiutare questa idea del consumo loro ti davano le banconote con la scadenza come lo yogurt. Quindi o le spendevi di corsa oppure ti potevi anche andare a far fottere, tanto per darvi un'idea della questione. Quindi il consumo è un atteggiamento moderno, il risparmio è un atteggiamento tradizionale. E noi, fino a qualche tempo fa, eravamo dei forti risparmiatori, ancora oggi siamo dei forti risparmiatori. Saprete, suppongo, anche che una delle tante lamentele, in questo caso credo condivisibile, è il fatto che in Italia non si usano strumenti di credito evoluti. No, l'italiano continua andando avanti con i soldi, cash, moneta contante. Non usiamo le carte di credito, non usiamo il bancomat, non usiamo manco il telepass, che io ogni volta mi interrogo, che passo perché c'ho il telepass da quando ero piccolo praticamente, no? E trovo tutti questi in fila e neanche nelle casse del bancomat, nella cassa cash, pagando proprio al cassiere ore di fila per riuscire a usare i contanti. Quindi proprio un rapporto assolutamente tradizionale, premoderno, no? Quindi come cultura noi siamo un po', abbiamo qualche problema, tant'è vero che, come avrete notato, a parte le varie traversie che abbiamo avuto negli ultimi anni, non è che abbiamo sto peso internazionale particolare. Non dico che siamo sempre stati l'ultima ruota del carro, ma insomma più o meno ci hanno sempre guardato con una forma di condiscendenza, perché ci abbiamo la mafia, ci abbiamo il mezzogiorno, ci abbiamo le famiglie, no? Vi ricordo le varie copertine dei settimanali tedeschi col mandolino, la pizza, il mitragliatore e gli spaghetti, insomma tutte queste cose divertenti, che fino a qualche tempo fa erano un grosso problema. Il nostro problema era modernizziamoci, no? Dobbiamo diventare moderni, per esempio le politiche industriali al sud, per esempio l'ILVA, tutte queste cose sono tracce, segni di questo tentativo di modernizzarci a calci. Ok. Ora, noi siamo fatti in questo modo, noi abbiamo avuto certe pratiche, certe procedure, altri ne hanno avute altre. Di fatto cos'è accaduto? Che in questo processo di acculturazione di cui stiamo parlando, quindi per cui le culture tradizionali in qualche misura digeriscono la cultura moderna e cercano di tirar fuori qualcos'altro, accade una cosa molto particolare, molto interessante. Dumas le chiama rappresentazioni ponte. E facciamo 5 minuti di break, perché questa è una dischetta ammazzata, quindi prendete un attimo una boccata d'aria. Qualcuno vuole qualche spiegazione ulteriore su quello che abbiamo detto finora? Allora, riepilogando molto velocemente, il panorama culturale europeo nell'ottica che ci descrive Dumas è un tantino diverso da quello che siamo abituati a contemplare, perché questi processi di acculturazione di cui abbiamo parlato, per i quali ogni cultura tradizionale reagisce a suo modo e con i suoi strumenti alla configurazione individualista moderna, di fatto generano una serie di varianti della modernità, dice Dumas. Quindi non semplici adattamenti puntuali, ma culture diverse, che hanno un tratto in comune, hanno dei tratti in comune con le altre, ma hanno anche dei tratti specifici. Ok? I tratti in comune derivano anche dal fatto che comunque l'idea di Europa è un'idea molto precedente a questa. Come abbiamo detto, l'eurocentrismo è il segno di una, come dire, di un mutuo riconoscimento fra le culture europee, che pur diverse, pur opposte, pur nemiche in grandissimi casi, in moltissimi casi, si riconoscono una origine comune, un background, un qualcosa di profondo che ad ogni modo le lega. Quindi, come vedete, anche il discorso dell'Unione Europea, che è il discorso che deriva poi come conseguenza naturale da quest'ordine di ragionamenti, è un discorso che andrebbe fatto in modo molto più attento, molto più consapevole che non come l'abbiamo fatto noi, economicamente utilizzando la moneta, no? Come se la moneta potesse creare di per sé dei legami simili statuali. È evidente che oggi la crisi dell'Unione Europea è anche crisi di questo approccio, e quindi la soluzione eventuale alla crisi dell'Unione Europea deve passare per la dimensione culturale e non per la dimensione economica, ma questo diciamo che è un inciso. Allora, queste varianti nazionali come fanno a continuare a simulare quello che necessita la cultura moderna, ovvero sia come fanno a far finta di essere tutte quante d'accordo su un sacco di punti, come fanno a pensare di condividere una cultura se poi nella prassi questo non è vero? Per esempio l'Unione Europea ci fa vedere nella prassi stessa come questo non sia vero. Voi andate a prendere un qualunque problema significativo e vedrete che l'Unione Europea si divide in tanti fronti. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno dice ancora un'altra, cercano di mettersi d'accordo, mediano, però non c'è un punto di vista europeo, c'è il punto di vista inglese, c'è il punto di vista francese, c'è il punto di vista ogni tanto italiano ma raramente, eccetera, 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 no? E questo si nota anche sui grandi temi, per esempio il welfare, no? Immagino sappiate cos'è il welfare, ditemi di sì per favore. Sì, non siete proprio entusiasti, insomma, presumo che qualcuno sappia cos'è il welfare. Il problema del welfare, come abbiamo visto, come vedete se ci fate caso leggendo i giornali, la televisione, quello che volete, è un problema di nuovo di interpretazione di un concetto, perché abbiamo il welfare renano, abbiamo il welfare italiano, abbiamo il welfare anglosassone. Come mai, se siamo tutti d'accordo, dobbiamo usare tutti questi aggettivi? Stesso ragionamento il capitalismo, cioè il capitalismo familiare italiano, il capitalismo anglosassone, il capitalismo tedesco. Anche qui, come vedete, no, non c'è omogeneità. C'è la dichiarazione di una, come dire, di un essere d'accordo su alcune cose con tutta una serie infinita di distinguo dopo. Come diavolo è successa sta cosa? Perché, dice Dumas, queste famose culture tradizionali mettono in atto un processo che crea delle rappresentazioni ponte. Che significa rappresentazione ponte? Questo è uno strumento estremamente interessante, quindi vi prego di farci attenzione. Vuol dire che è un oggetto culturale, al quale all'interno della cultura tradizionale viene dato un significato, ma dal punto di vista della cultura moderna il significato è un altro. È una specie di Giano bifronte, ci dice Dumont, no? E a cosa serve? Serve a contrabbandare nella cultura moderna i valori forti della cultura tradizionale, travestendoli in qualche modo, facendo finta che siano digeribili anche dalla cultura moderna, accentuandone alcuni tratti e lasciando in ombra altri. Ma questo lasciare in ombra non vuol dire che vengono cancellati, ma vengono interpretati e compresi soltanto da quelli che hanno gli strumenti per farlo, cioè quelli che condividono una certa cultura tradizionale. Ok? Quindi che succede? Che appunto il capitalismo in Italia è diventato capitalismo familiare. Che vuol dire? Che se ci guardano dall'estero c'è un capitalismo, per cui siamo tutti d'accordo, anche noi siamo capitalisti, cioè facciamo parte della stessa famiglia. Però il capitalismo familiare italiano ha pochi tratti del capitalismo anglosassone, che è quello che normalmente noi intendiamo come capitalismo. Per esempio è familiare. E la famiglia è un grosso problema per la modernità, come abbiamo già detto ripetutamente, vi ricordo, no? La famiglia è un problema per la modernità perché la famiglia è un nucleo di legami, è un nucleo di vincoli, è un nucleo di servitù per molti versi, e quindi contrasta radicalmente con l'ideologia della libertà dell'individuo. Vi ricordo che il problema dello sbilanciamento fra rapporti primari e rapporti secondari sta esattamente qui, che i rapporti primari non sono economicamente positivi. I rapporti primari sono un costo, sono un ostacolo, sono un problema per la prospettiva economica, perché se tu hai dei rapporti primari potresti decidere di sacrificare a quei rapporti i tuoi obblighi professionali, potresti decidere di non stralavorare, potresti non farti spostare in giro per il mondo a seconda delle necessità, insomma tutta una serie di cose che sono quelle che noi troviamo raggruppate nell'idea di flessibilità. No, oggi l'idea di flessibilità è questo, è il non avere rapporti primari, in ultima analisi. Tant'è vero che gli inglesi dicono no strings attached, senza legami, che è il modo più chiaro e evidente del dire la faccenda. No? Noi predichiamo, o meglio, l'ideologia moderna predica la flessibilità, perché la flessibilità è lo strumento per avere il lavoratore modello. Un lavoratore che sia disposto a lavorare dappertutto, con gli orari che gli vengono richiesti, quando gli viene richiesto, dove gli viene richiesto. E perché uno possa essere così non deve avere nessun altro tipo di legame, non deve avere gli amici da qualche parte, non deve avere la famiglia da qualche parte, non deve essere affezionato a certe persone, a certi luoghi, perché altrimenti ci sarebbe attrito. E quindi, prego. Non esagerate con la sintesi, diciamo che flessibilità è un concetto nel quale una dimensione non troppo evidente è piuttosto, c'è, decisamente. Viene presentato con tutti i casi, con tutti gli strumenti ideologici del caso, però in effetti è un mettersi al servizio del sistema, rinunciando a tutta una serie di cose che dovrebbero essere importanti per sé. L'idea generale è questa. Anche lì naturalmente è un problema di misura, perché dei vostri colleghi, tempo addietro, da Perugia non sono andati a fare uno stage pagato a Gubbio perché era lontano, ecco lì magari forse un tantino esagerato. Potrei discutere, insomma, anche lì quindi si può vedere un attimo quanta flessibilità sia accettabile. Però chiaramente, siccome sappiamo che la cultura economica è una cultura massimizzante, non ha vie di mezzo, vuole uno completamente libero, no? Per poter massimizzare i famosi profitti che ne ricava sbattendoli qua e di là, eccetera. Quindi questo è abbastanza. Quindi capitalismo familiare, come vedete, è di fatto una rappresentazione ponte. Perché? Perché contrabbanda all'interno di una cultura che non avrebbe nessun tipo di sensibilità per la famiglia, di sguincio, secondo strani modi, l'idea di famiglia. E quest'idea che cosa fa quando arriva nella cultura moderna? Mi raccomando su questo. Come abbiamo detto, la cultura moderna non può pensare altro che se stessa, perché è universale, ricordatevi queste scansioni. Quindi una cultura che si presenta come l'unica cultura non può riconoscere nient'altro, perché altrimenti andrebbe in crisi definitoria fondamentalmente, no? Per cui quando la cultura moderna si trova questi elementi all'interno che gli capitano per via di questi strani canali che mettono in atto le culture tradizionali, non può fare che riconoscerli come suoi. Non ha altre possibilità, li deve ricontrabbandare a sua volta come sue scoperte. Qual è il tratto più significativo di questo discorso, paradossalmente? È l'idea stessa di soggetto. Perché, come abbiamo visto, il soggetto, nella nostra accezione, cioè in quella corrente, non è semplicemente l'individuo. L'individuo è la traduzione di soggetto in termini economici, ma il soggetto è qualcosa di più. Il soggetto è qualcuno che ha una storia di vita, è qualcuno che ha dei rapporti umani, è qualcuno che nel lavoro, come abbiamo visto, vi ricordo il terzo priore di Simmel, cerca uno strumento di crescita interiore. No? Quest'idea non è moderna. L'idea moderna è il lavoro che abbiamo oggi, quello per cui cambiate cinque professioni nell'arco della vostra vita, per il quale non dovete sapere niente di più di quello che vi dicono. Questo è il lavoro moderno, il lavoro per il quale tu te do tot soldi e tu fai quello che dico io. Mentre il lavoro nella sua accezione più alta, quella che è degli inizi della modernità, è un lavoro dove c'è altro. C'è la religione, abbiamo visto, c'è la cultura di sé nel senso alto del termine. Da dove salta fuori questa strana idea che diventa così profondamente moderna? Salta fuori dalla variabile, dalla variante tedesca. La variante tedesca è quella che subito, all'indomani dell'affermazione dell'illuminismo, comincia a scalpitare, per certi versi. È quella dove ci sono i pensatori più duramente opposti all'illuminismo. Ce n'è uno che, non so se lo cito in questo saggio, prendetelo con beneficio d'inventario, che si chiama Herder, che è il primo teorico dell'appartenenza, è il primo che ci dice non è vero che gli uomini sono tutti uguali. E poi ci sono altri, c'è Nietzsche, c'è tanti nomi, tutto il romanticismo, tutta questa corrente della cultura europea che non rientra nella cultura moderna per molti versi, è responsabile di questa incredibile rappresentazione ponte, ovvero sia riesce a far accettare alla cultura moderna un qualcosa che con lei ha molto poco a che fare, l'idea dell'originalità soggettiva, l'idea della costruzione interiore, sono tutte idee che non hanno niente di moderno. Tant'è vero che ce le stiamo lentamente perdendo, come abbiamo visto, il problema della cultura soggettiva è un problema non moderno. Serve, ma non è moderno. Quindi queste rappresentazioni ponte di fatto cosa realizzano? Realizzano un perfetto et-et. Nel senso che è evidente che i valori che vengono ritrasmessi alla cultura dominante non sono gli stessi tradizionali, sono stati modificati, sono in qualche misura hanno subito delle mutazioni, sono stati rivisitati, però continuano a mantenere profondo quello che era, diciamo, il nocciolo valoriale della questione, no? E quindi vengono ritrasmessi nella cultura moderna. Che succede a questo punto? Che quella li trasmette nelle altre variabili. È come un infettarsi continuo, è una figura della famosa Wechselwirkung di Simmel, l'azione reciproca, no? Che ci dice cosa in ultima analisi? Ci dice che l'idea di un'omogeneizzazione culturale non sta né in cielo né in terra, perché non c'è nessuna cultura che rimane uguale a se stessa. E questo è il punto. La stessa modernità lentamente sta cambiando, è completamente diversa oggi da quella che era negli anni 50, no? Tutta una serie di semplificazioni esagerate sono scomparse, ci sono altri problemi che derivano, come dicevamo, dall'equilibrio valoriale che si è perso, però molti punti di vista, molte sensibilità non erano sue, eppure sono diventate sue, perché c'è questo continuo ciclo di contaminazioni reciproche, perché chiaramente che succede? Che anche le altre culture tradizionali si vedono presentare il frutto di una cultura tradizionale vicina e reagiscono ad esso di nuovo e lo rideclinano in un altro modo, capite? Quindi queste figure comuni diventano sempre più diverse, sempre più vengono ripensate continuamente, evolvono. E quindi ci sono... Che succede? E quindi diventano di fatto un fermento nel quale si inseriscono una serie di altri stimoli. Quali sono questi altri stimoli? Il fatto, per esempio, come abbiamo visto, che la configurazione individualista moderna è in crisi. Probabilmente la mia lettura della questione è questa, poi può anche non essere condivisa da altri miei colleghi, ma probabilmente questa crisi deriva esattamente da questo sbilanciamento e questa, come dire, questo consumarsi delle culture tradizionali, no? Abbiamo visto che i grandi risultati della modernità vengono conseguiti, dice Dumont, grazie al supporto clandestino delle culture tradizionali. Quindi grazie a questa cultura implicita che continua a fornire una base valoriale, che continua ad alimentare il rapporto di fiducia, per esempio, No? Credo di avervi fatto presente, per esempio, che se veramente noi ci fidassimo di più gli uni verso gli altri, anche economicamente ne avremmo un infinito vantaggio, no? Perché pensate soltanto alle risorse che vengono sprecate quotidianamente per mettere a punto contratti che salvaguardino le parti da eventuali tiri mancini, truffe, tradimenti, eccetera. Se funzionasse ancora come funzionava all'inizio del capitalismo il discorso della stretta di mano, tutto questo non avrebbe senso. Spenderemmo molto meno, tutto costerebbe meno. Invece oggi fai un contratto con una multinazionale, il contratto è alto così. Ci vogliono mesi e mesi di lavoro di equip da una parte e di equip dall'altra per riuscire a mettersi d'accordo su tutto questo enorme casino. Dopodiché ci sono tutti i casi nei quali le clausole vengono in qualche misura attivate, per cui c'è un altro round di giri di equip, tutti fuori competenti, avvocati, giudici. È un giro di miliardi. Di miliardi alimentato dalla sfiducia, semplicemente. No? Quindi anche economicamente la fiducia sarebbe estremamente più conveniente, oltre a farci vivere meglio, che c'è sempre anche il problema, no, del benessere relativo. Però da un punto di vista anche pratico, i valori premoderni erano quelli che permettevano alla modernità di funzionare bene, perché riuscivano, come abbiamo visto, a dare al soggetto ciò che gli serviva per sentirsi a suo agio, per appartenere al sistema, per comprenderne in qualche misura le mire, erano molto più, come dire, inclusivi per molti versi. Man mano che questi valori entrano in crisi, la modernità stessa comincia a rivelare i suoi limiti, e sono quelli che abbiamo visto, sono i limiti del rapporto con le cose, sono i limiti della mancanza di connessione con i valori, quelli fondamentalmente sono i grandi problemi. C'è quindi una grande legge della giungla che si applica sull'intero territorio, e poi anche ovviamente come dire, l'accento sempre crescente sulla quantità come opposta alla qualità, chiaramente, perché quantità è un concetto moderno, qualità è un concetto tradizionale. No? Abbiamo visto l'altro giorno con l'articolo che alcuni di voi hanno letto, che noi oggi stiamo andando, e qui un'altra volta c'è un altro capovolgimento di fronte, stiamo andando verso la dottrina del good enough, dell'appena sufficiente. Perché? Perché in effetti da un punto di vista economico l'appena sufficiente è la cosa migliore che tu puoi fare. Non sprechi risorse, non sprechi progettualità, la butti sul mercato appena è accettabile, dopodiché il mercato in qualche modo ti aiuta a superare tutti i problemi. Pensate, come dicevamo, alla questione delle varie edizioni di Windows, escono che sono un disastro, quindi tu le compri e poi paghi anche per poter fare il beta tester di una cosa che ti hanno venduto che già è fragile di suo, no? Quindi è divertentissimo fondamentalmente. Però la dottrina del good enough è di nuovo difficilmente conciliabile col discorso della modernità, no? Perché implica l'accontentarsi, e noi abbiamo visto che la modernità invece si costruisce sulla massimizzazione. Come fai a conciliare queste due cose? Come fai a dirlo come se fosse normale? È un problema interessante e viene esattamente da queste dinamiche delle quali stiamo parlando, dal fatto che ci sono una serie di riserve di senso disperse nelle culture con le quali abbiamo a che fare, che in qualche modo consentono alla modernità di recepire queste idee che non sono sue e di presentarle come sue, con una faccia di tolla di quelle notevoli, ma insomma la modernità da questo punto di vista è bravissima. Però noi sappiamo, abbiamo visto, che il paradigma sta cambiando. E il discorso del good enough, per esempio, è un primo segno di uno shifting paradigmatico. È un ritorno a qualcosa di precedente. E non solo quello, ci sono altre cose che sono estremamente interessanti da questo punto di vista, e una di queste è il ritornare della figura dell'artigianato, che è diciamo, il tema centrale del saggio. È chiaro che questo background di cui vi ho parlato, questo di Dumont, perché è utile? Perché in qualche misura spiega la possibilità del ritorno dell'artigiano. L'artigiano è anche lui una rappresentazione ponte. Perché ci viene presentato come soluzione ai problemi dell'economia, senza notare che da un punto di vista concettuale ne pone molti di più. Perché chi è l'artigiano? Come lo definiamo noi un artigiano? Lo definiamo prima di tutto come qualcuno competente. Qualcuno che produce poco. Dimmi. Su questo dovremmo discutere, perché chiaramente qui parliamo dell'artigiano del XXI secolo, non parliamo del liutaio del Settecento, teniamolo presente. vi dicevo, le rappresentazioni punte non sono una riproposizione sic et simpliciter di quello che era prima, bisogna in qualche modo, no, aggiornarle queste cose. E vi faccio presente che questo, per esempio, è un aggiornamento che il famoso Maffesolid, del quale abbiamo parlato spesso, ci sta già proponendo da 10 anni, perlomeno, pure 15, perché lui ci ha detto che il postmoderno sarà il tempo dell'alleanza fra l'arcaico e il futuribile. Quindi il cavaliere a cavallo del cavallo con una spada laser, tipo Star Wars, tanto perché questa è la sua immagine, no? Però l'artigiano di oggi, se andate a vedere anche i termini della ricerca che abbiamo fatto, una bella presentazione qualche tempo fa, però era a Perugia, per cui non ve l'ho detto, ma i termini della ricerca sono esattamente questi, ovvero sia che l'artigiano in qualche misura diventa colui che può essere il tramite per una compensazione tra le diverse esigenze. Perché? Perché l'artigiano ha a cuore la qualità del suo prodotto, per definizione, se no non è un artigiano, è un operaio qualunque, quindi l'artigiano. Però è come dire, deve per esempio mediare questo discorso con le esigenze di consegne in tempi rapidi che sono proprie dell'economia corrente, per cui si trova anche lui in una situazione di tensione da una parte all'altra, bene o male, no? Però fondamentalmente l'artigiano, come vi dicevo, col discorso della qualità da una parte e delle competenze dall'altra, ci risolve una serie di aporie nelle quali ci siamo trovati tutti a livello culturale. Per esempio abbiamo visto, no? Vi ricordate? Il problema del sapere esperto e del de-skilling. Che vuol dire de-skilling? De-skilling è un fenomeno che si sta affermando sempre più spesso, che vuol dire rimozione di competenze. È cominciato nel settore lavorativo perché con le nuove prassi, con le nuove macchine, non servivano più i lavoratori di un tempo con una bella esperienza, adesso serve semplicemente qualcuno che spinga dei tasti, quindi in linea di massima diventa addirittura controproducente essere bravi. Non so se vi è capitato a voi o a degli amici che mandino un curriculum e gli rispondono ma lei è troppo qualificato. Come troppo qualificato? Mi stai rompendo l'anima da 15 anni che devo avere questo, questo e quell'altro, poi c'è no, mi dice no, è troppo, mettiamoci d'accordo, sarebbe l'idea generale, però di fatto succede questo. Si può essere troppo qualificati oggi, paradossalmente, no? Ma questa cosa non finisce lì. Come abbiamo visto, noi siamo tutti dequalificati, in senso quotidiano, in senso umano, in senso di cultura del vivere. Noi siamo tutti quelli che si devono rivolgere ai famosi esperti per farsi avvitare la lampadina, per farsi dare una lucidata alla macchina, per fare qualunque cazzata in giro per casa, ci vuole sempre l'esperto perché ci hanno insegnato che è così. L'artigiano non è questo. L'artigiano è qualcuno che ha le sue competenze e le sa utilizzare e soprattutto le sa estendere, le sa applicare ad altro, le sa declinare a seconda di altri problemi che gli si presentano. Quindi l'artigiano è molto più versatile, è molto più attivo o anche proattivo, che è uno dei termini che ci piace tanto ultimamente, no? Quindi appunto l'artigiano rappresenta una soluzione al problema delle competenze. Ora troverete citato nel saggio il famoso Sennett che vi ho menzionato più volte, che ha finito di scrivere da poco un libro che si chiama Insieme, che come vedete è un testo premoderno, secondo quello che abbiamo appena finito di dire, perché la cooperazione è un concetto che la modernità non conosce, la cooperazione è un concetto, la modernità conosce la concorrenza, conosce l'individuo da solo. Invece Sennett ci parla di cooperazione, dicendo guardate ragazzi che è importante, dopo aver scritto un libro che si chiama L'uomo artigiano, quindi come vedete ci siamo perfettamente dentro. E cosa dice in Insieme? Dice: ho la sensazione che la cultura contemporanea si stia risolvendo in una colossale perdita di competenze per la vita normale. Che è esattamente quello che appunto vi sto dicendo, quindi siamo perlomeno in due a pensarlo a questa cosa, e uno è bravo. Quindi è carino. Allora, perché è così importante questa figura dell'artigiano, come vedete? Perché rappresenta un... un nuovo strumento che abbiamo a disposizione per ovviare a delle grosse difficoltà sistemiche nelle quali ci stiamo imbattendo. Una, per esempio, che ha a che fare con la quantità, come dicevamo, è il problema della scala della produzione. Noi sappiamo che la produzione, oggi come oggi, è una produzione di scala enorme, milioni e milioni di pezzi di tutti i generi, no? Però sappiamo anche che questo tipo d'approccio ci sta portando al disastro ambientale, da una parte, e soprattutto ci sta portando a una grossa difficoltà di distribuzione di tutti questi prodotti nel pianeta, perché non servono fondamentalmente, no? Stiamo producendo più di quello che ci serve. Quindi uno dei nostri problemi è come fare a riuscire a far lavorare 7 miliardi e 800 milioni di persone, diciamo 8 miliardi tanto per fare una cosa rapida, in modo che questi riescano a mangiare, a sopravvivere e non si crei un crack assoluto a livello planetario. Ci sono alcuni autori, per esempio Serge Latouche, non so se qualcuno l'ha sentito nominare, che parlano della decrescita felice, che però è un concetto estremamente ideologico ancora, laddove l'accento sull'artigianato e sulle diverse declinazioni dell'artigianato potrebbe essere invece una soluzione molto più praticabile, che non solo risolverebbe i problemi strutturali economici, ma risolverebbe anche buona parte dei problemi esistenziali dei soggetti. Perché? Perché l'artigiano, peraltro, risolve un altro grande, un'altra grossa difficoltà del tempo, che è quella dell'alienazione. Abbiamo visto, credo, ma forse è opportuno ribadirlo, cos'è l'alienazione secondo Marx. L'alienazione secondo Marx è il non aver consapevolezza del proprio ruolo all'interno del processo produttivo. Vuol dire essere ridotti a un ingranaggio. Il famoso Tempi moderni di Charlie Chaplin è la rappresentazione più bella dell'alienazione, che ci, oppure Metropolis, se vogliamo andare a cercare i classici del cinema. L'artigiano è evidentemente l'antitesi di questo discorso. Perché? Perché l'artigiano non è semplicemente colui che lavora con le mani, ma è anche colui che ha progettato ciò che poi fa. Quindi l'artigiano, come vedete, è anche una nuova forma di sintesi, un superamento della famosa questione della res extensa, res cogitans cartesiana, perché nell'artigiano convivono le competenze mentali, progettuali e le competenze manuali e realizzative. Oggi convivono perfino le competenze commerciali, quindi la necessità di poter vendere il proprio prodotto, quindi non solo lo pensa e lo crea, ma lo vende. E lo vende dotandosi, spesso e volentieri, soprattutto quelli che oggi hanno successo, di siti web. Quindi, come vedete, c'è questo incontro tra lo strumento classico, lo strumento tradizionale e lo strumento contemporaneo. Capite? Come vedete, è una figura nella quale vanno a collidere la gran parte delle problematiche con le quali ci stiamo confrontando recentemente. Quindi l'artigiano è colui che riprende il controllo, non totale, ma comunque un controllo accettabile, un controllo soddisfacente del proprio agire. È anche colui che in qualche misura trae soddisfazione dal suo lavoro, quindi di nuovo un valore premoderno e non semplicemente quantitativo. Perché? E qui c'è un'altra sfumatura ancora più interessante. Ci dice Sennett: tu cominci a riflettere sulle tue capacità quando le tue capacità sono ad un livello molto alto. Che vuol dire? Vuol dire che tu, nella catena dell'apprendimento delle competenze, devi avere una certa pazienza, che è un'altra cosa non moderna, come avrete suppongo ormai capito. Tu, per cominciare a essere un artigiano degno di questo nome, da ricerche oramai consolidate, devi avere una 10.000 ore di pratica. Che è tanta roba, 10.000 ore di pratica. E a quel punto cominci a essere, no, competente nelle procedure di base della tua specializzazione. Però Sennett ci fa osservare una cosa, che man mano che tu vai avanti, non ti limiti a rifare quello che hai imparato in quelle 10.000 ore, ma migliori. Quindi, come vedete, si tratta di un operare che insegna, non è un operare meccanico e semplicemente ripetitivo. Perché il lavoro artigianale ha questa caratteristica di essere un lavoro che lentamente diventa parte del tuo agire, diventa una competenza quasi corporea, non più mentale. E tu a quel punto cominci a trovare dei problemi con i quali ti confronti, con i quali ti commisuri e che ti portano a modificare il tuo sapere. Quindi il sapere artigiano è un sapere riflessivo, sì, ma oltre una certa soglia di competenza. Il che ci spiega anche perché noi siamo così scarsi nella capacità riflessiva, perché le nostre competenze oggi come oggi sono sempre tenute a un livello estremamente basso. Noi siamo quelli che imparano una cosa e la rifanno, senza porsi il perché, senza chiedersi il motivo. Quando vi ho detto che la cultura è una questione di attività, intendevo esattamente questo, capite? Allora invece ci dice Sennett esattamente questo. Il gesto artigiano è un gesto che di suo, anche lui, mette in crisi il paradigma cartesiano. E infatti nel saggio trovate un altro rinvio a Damasio, del quale dovrei avervi già parlato per l'errore di Cartesio, no? Perché la questione si concentra su un argomento particolare del quale noi riteniamo di sapere molto, ma poi non è vero, che è quello della routine. No? Cos'è la routine? C'è un altro libro di Sennett estremamente carino che credo di avervi suggerito di leggere, ve lo ribadisco, che è L'uomo flessibile, nel quale c'è una discussione del concetto dell'idea di routine e scopriamo che l'idea di routine è un'idea che ha avuto diverse interpretazioni sin dall'inizio, addirittura dai tempi di Diderot e di Adam Smith. Pensa un po' le persone come tornano. Perché noi la routine la possiamo interpretare in due modi. Poltergeist. La possiamo interpretare in due modi. La routine del gesto artigianale, che è quella che vi ho appena descritto, quindi una ripetizione che non è semplicemente ripetizione, ma è anche apprendimento, no? Marginale, di volta in volta, con sofferenza, ma è crescita. E una routine che invece è semplice ripetizione meccanizzata. Adam Smith, nella seconda o terza parte della Ricchezza delle Nazioni, testo che vi ho nominato più volte, fa tutta una lunga disquisizione sui contraccolpi che questa seconda routine avrà sui lavoratori, ritenendo che saranno esiziali. Dice, li rincoglionirà, non proprio così, diciamo, sto parafrasando, però l'idea generale è esattamente questa. Quindi Adam Smith non è questa carogna che spesso e volentieri tendiamo a dipingere, perché sì, ha parlato della mano invisibile, ma era in un contesto un tantino più problematico, un tantino più articolato. Oh, allora, perché e come leggiamo queste due routine? Io vi suggerisco di leggerle nell'opposizione che stiamo esaminando oggi, quindi un'opposizione tra premoderno e moderno. La routine premoderna è il gesto che migliora costantemente, perché è un gesto che si fonda e nasce da una competenza soggettiva. È un gesto di qualità, è un gesto di abilità, è qualcosa che in qualche modo ha anche un valore espressivo di colui che lo mette in atto. Ok? Tant'è vero che l'artigiano non fa quasi mai due cose uguali, per un verso o per l'altro, perché la mano lo porta in una direzione, perché il materiale gli chiede un certo tipo di adattamento, perché non è così ovvio fare gli artigiani, ragazzi. Perché il legno ha bisogno di una comprensione molto profonda, perché la pietra, perché il marmo, perché tutte le materie con le quali ci si confronta non sono quelle materie inerti di cui parla Cartesio, per le quali tu tagli e fai come ti pare. No, la materia ha dei suoi abissi, dei suoi problemi, dei suoi difetti, delle sue sfide, che l'artigiano è in grado di affrontare sempre meglio man mano che prende consapevolezza del gesto e che questo gesto diventa parte di sé. Ok? La seconda routine invece è una routine moderna. Perché? Perché è ispirata esattamente da Cartesio. Se voi ci fate caso, l'idea di macchina è un'idea cartesiana. Perché? Perché l'immaginario che è a monte della macchina dipinge l'uomo come una macchina e quindi il gesto umano come un gesto ripetitivo e meccanico. È solo quello che ci permette di fare una macchina. Non so se mi seguite da questo punto di vista. Cioè, se io dovessi credere al gesto premoderno, che è un gesto che si cumula e diventa sempre migliore, la macchina non mi servirebbe. Io non l'ho perso di vista questo gesto con la modernità, è diventato il gesto che faccio costantemente, il gesto della macchina, della catena di montaggio. Allora quel gesto lì lo fa meglio la macchina, è ovvio, perché il contributo del lavoratore non c'è. Ecco perché possiamo pensare all'uomo come un ingranaggio. Tempi moderni e tutti i vari ragionamenti, no? Perché noi abbiamo in qualche misura squalificato il gesto, l'abbiamo trasformato in una semplice performance meccanica, quando non lo è. Quello è il punto. Capite perché il problema dell'artigiano supera Cartesio? Lo supera anche da un punto di vista fisiologico, perché ci dice Damasio, tra le altre cose, nel famoso errore di Cartesio che vi ho già segnalato più volte, che il cervello è duttile. Colpo di scena. Che vuol dire? Vuol dire che con la prassi cambia. Capite dov'è il grimaldello? Vuol dire che il gesto, come vi dicevo, il gesto premoderno migliora perché cambia l'insieme fisico, l'insieme fisiologico, l'insieme nervoso di colui che lo mette in atto. Perché l'agire condiziona il cervello e gli permette di migliorarsi. Perché perché il cervello è qualcosa che cambia costantemente, non è un oggetto che ci hanno dato che sta lì ed è immutabile. Tant'è vero che tutti noi abbiamo un cervello diverso dagli altri. Quando dovessimo fare un attacco tutti quanti, scopriremmo che ognuno dei nostri cervelli è diverso da quello degli altri. Perché? Perché appunto l'esperienza pratica, l'esperienza concreta, la gestualità quotidiana lo modellano. Quindi paradossalmente l'artigiano, nel momento in cui opera all'esterno, opera anche all'interno. Non c'è distinzione, capite? Ed è questo il motivo per cui quel gesto non è mai uguale a se stesso, ma diventa di volta in volta migliore e consente nuove soluzioni, consente creazioni che prima non erano possibili, perché legati a questa competenza ci sono risultati che prima non erano pensabili. Capite? Quindi, come vedete, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista filosofico, direi, di rappresentazione antropologica, l'artigiano diventa un modello che ci potrebbe permettere di sanare tutta una serie di problemi che la nostra cultura sta incontrando. E li sta incontrando sulla scorta di quello che abbiamo visto nella lezione scorsa, sulla scorta dell'artificialismo, della scelta di squalificare la performance manuale a favore del lavoro della mente e della testa, no? Tant'è vero che Sennett ci dice: dobbiamo ovviare alla distinzione tra testa e mano che è caratteristica della nostra cultura, ed è caratteristica della nostra cultura dai greci addirittura, sebbene i greci non fossero, come dire, drastici come noi, no? È qualcosa che ci portiamo dietro da sempre, tant'è vero che il famoso Frederick Taylor, del quale vi parlerà la professoressa Garzi fra qualche tempo, che è il padre del fordismo, quindi il responsabile della catena di montaggio, riteneva per molti versi che i suoi operai dovessero diventare buoi. Era proprio la sua idea, non li vedeva diversamente da così. E una delle grandi scoperte che fa è la distinzione tra i famosi colletti blu e i colletti bianchi. Non so se avete sentito parlare di questa cosa. Ovvero sia tra i lavoratori manuali, che sono proprio l'ultima ruota del carro, e i lavoratori di concetto, che sono quelli che progettano, immaginano e fanno. Quindi, come vedete, nell'organizzazione tayloristica, che è quella alla quale ci stiamo rifacendo un po' tutti ultimamente, che ci piaccia o meno, queste due attività sono radicalmente sconnesse. Cioè è il colletto bianco che immagina come il colletto blu dovrà fare il gesto e glielo insegna. Fine. Il colletto blu non ha mai voce in capitolo. Non so se questa cosa è chiara. L'operaio della catena di montaggio non può dire: secondo me converrebbe farlo così, perché io sto qui e lo faccio tutti i giorni e so come funziona. Perché? Perché c'è quello che sta in un altro posto, normalmente proprio altrove, che ha studiato tutto in modo astratto con i suoi vettori di forze, con i suoi numeretti e tutti i suoi strumenti cartesiani, e quindi è titolato a insegnare a quello che fa la cosa come la deve fare. Nulla di più cartesiano di così. Però questo discorso l'artigiano lo manda in cortocircuito, perché è lo stesso che progetta quello che fa. C'è di nuovo ritorno, no? C'è di nuovo riappropriazione. Tant'è vero che questo incontra anche un'altra tematica molto diffusa in questo periodo, che è quella dell'empowerment. Lo troverete nel saggio. Che vuol dire empowerment? È questa nuova mania della nostra cultura, per la quale appunto bisogna restituire le competenze ai soggetti. Ora, il divertente di questa cosa è che pare che nessuno si accorga che se tu le devi restituire vuol dire che qualcuno gliele ha levate, no? Perché noi siamo, da un punto di vista ideologico, noi dovremmo essere quelli appunto della cultura dell'individuo, individualismo, no? Per cui gli individui sono competenti, autonomi, sanno fare quello che devono, sono loro gli arbitri della situazione, quelli che scelgono, eccetera. Dopodiché mi parli di empowerment. Tu dici, ma di che, perché? Cioè, chi è che gliel'ha levate a sto soggetto le competenze? Perché la percezione del fatto che il soggetto le competenze non ce l'ha più è diffusa. Ormai se ne stanno accorgendo un po' tutti che non stiamo messi particolarmente bene, no? Però, come al solito, come vi dicevo, la modernità si appropria delle tematiche e te le ripresenta come se fossero una sua eccellente idea, per cui, nonostante tutto, noi oggi parliamo di empowerment. E l'empowerment è una strategia che con l'artigiano va perfettamente bene. Domande su quello che abbiamo detto? Sicuri? Ripeto, va bene se non avete capito qualcosa, me l'aspetterei se devo essere onesto, come dire, temo questo silenzio nella fattispecie, perché il ragionamento stavolta è abbastanza, come dire, vabbè che dovreste essere un po' allenati, ma come dire, dobbiamo anche fare i conti con l'oggettività della questione, insomma, venite dal PPA, sono 5:30 di pomeriggio, insomma, uno può essere stanco, è comprensibile. Oh, è vero, dice lei, o mi vuoi fare una domanda? Infatti, mi rendo perfettamente conto. Però, vabbè, facciamo buon viso a cattivo gioco. Allora, il saggio si configura in tre parti. La prima è relativa a Dumas, e ne abbiamo parlato. La terza è relativa a Damasio, e ne abbiamo parlato. La seconda è relativa a Simmel. Ed è una discreta mazzata, se devo dire la verità. Sì, lo ammetto, è una discreta mazzata. Però dovrò parlarvene perlomeno un po'. Allora, vi ricordo uno dei punti focali della questione simmeliana, che è quello della cultura soggettiva, come abbiamo visto, no? Ovvero sia il fatto che il soggetto si compie, si dispiega costantemente attraverso la pratica culturale. Cos'è sta pratica culturale? Qui Simmel è abbastanza filosofico e ci dice una serie di cose molto interessanti. Ci dice che la creazione di oggetti, in particolare si rifà all'opera d'arte, però come vedrete possiamo estendere un po' il concetto, la creazione di oggetti è un, come dire, privarsi di una parte del proprio spirito. Si configura perciò una specie di dialettica hegeliana: tesi, colui che crea; antitesi, l'oggetto creato; sintesi, il riappropriarsi dell'oggetto creato. Quindi uno step di, no, spiritualmente più alto. E questo è una un'altra figura della sua Wechselwirkung. In questo è, come dire, incarnato il problema della tragedia della cultura moderna, secondo Simmel. Perché? Perché nel momento in cui tu metti fuori da te una parte del tuo spirito, quella risponde a quel punto a delle logiche che non sono più le tue, ma sono le sue. Un po' come abbiamo visto con l'economia: l'economia comincia a ragionare sui suoi parametri, sui suoi criteri, non è più preoccupata di te. Quindi questa legalità aliena dell'oggetto in qualche misura è un pericolo, perché tu potresti non recuperarlo quell'oggetto, cioè potresti non riuscire a concludere questo circuito virtuoso per il quale, no, è un po' il discorso tra io e non io, per qualcuno che ne sapesse qualcosa. Perciò già nella cultura c'è una connotazione di tragedia. La cultura è un rischio, ovvero sia tu ti privi di una parte di te nella speranza di riuscire a riappropriartene, ok? E già questo quindi è problematico. Però, dice Simmel, questo vale per qualcuno che crea coscientemente e consapevolmente un oggetto. E qui, come vedete, siamo di nuovo nei pressi dell'artigiano. Ovvero sia qualcuno che in questo oggetto ha messo qualcosa di più, che è quel discorso della progettazione, della realizzazione che abbiamo appena visto, e questo è il quantum di spirito di cui parla Simmel. Ma noi oggi, dice Simmel, abbiamo tanti oggetti che non rispondono a questa descrizione. Perché l'oggetto in serie, l'oggetto industriale, non è un oggetto che incorpora dello spirito. Capite? Questo qualcosa in più che esiste nell'opera artigiana e nell'opera d'arte, nell'oggetto industriale non c'è, perché non c'è un autore. Ce ne sono tanti inconsapevoli, abbiamo visto, no? La catena di montaggio. Lì non è che puoi dire che c'è lo spirito dell'operaio che ha stretto un bullone, perché sarebbe un tantino tirarla, no? Un po' troppo. Quindi, di fatto, dice Simmel, il problema della cultura soggettiva è anche questo, che può realizzarsi con difficoltà perché tu sei invaso da una montagna di oggetti, alcuni dei quali potrebbero andar bene perché hanno questa componente ulteriore, e altri no. Gli altri ti fanno solo perdere tempo, perché tu non potrai mai reintegrarli culturalmente in te, perché non c'è niente dentro. Non so se capite la questione. Sì e no, lo vedo un po' così tentennante. Diciamo che questa è una traduzione in chiave soggettiva del problema dell'alienazione marxiana, detta così, no? Vuol dire appunto che gli oggetti, secondo Simmel, non sono tutti uguali. Alcuni oggetti vanno bene per la crescita individuale, per la crescita soggettiva, e sono gli oggetti dai quali tu puoi derivare un quantum di spirito in più. E questo quantum di spirito sarà il genio del compositore, sarà l'arte di colui che l'ha realizzato, sarà la competenza manuale, quello che vuoi, sarà l'originalità dell'oggetto. Altri oggetti questa cosa non te la danno, sono soltanto degli specchietti per allodole, sono qualcosa che attrae la tua attenzione, però nel momento in cui l'afferri ti sfugge, perché non sono portatori di nulla, sono soltanto oggetti. Quindi nella tragedia della cultura, secondo Simmel, c'è anche quest'ulteriore step. Non solo la cultura è tragica di per sé perché include e in qualche misura è costruita sul rischio che tu non riesca a reintegrare ciò che stai dando. E quindi, come vedete, c'è comunque un dare che è fondamentale. La parte attiva della cultura è questa. Se tu fai cultura sei chiamato a dare anche cose piccole, anche piccoli stimoli, anche creazioni quotidiane, ma sei comunque chiamato a dare, perché se non dai non parte nulla. Quindi, come vedete, l'attività è intrinseca al discorso. Però in questo dare, appunto, tu corri un rischio. Di nuovo, se volete tornare a Morin e all'ecologia dell'azione, c'è la componente di rischio dell'azione, che è anche questa. Si può interpretare anche in quest'ottica, no? Però questa tragedia oggi è magnificata, è incrementata molto di più da questa ulteriore circostanza, che abbiamo una miriade di oggetti fra i piedi che non hanno un autore, non hanno un'anima, se lo vogliamo dire in modo un po' così brutale, e che quindi dal punto di vista del soggetto sono solo perdite di tempo, sono solo richieste d'attenzione inutili, sono soltanto cose che gli fanno smarrire la sua via. Ok? Tant'è vero che Simmel poi metterà appunto un'altra serie di metterà appunto un'altra serie di strumenti concettuali come il blasé per descrivere questa dinamica di, come dire, straniamento nervoso che capita nelle città. Allora, di nuovo, come vedete, il problema dell'artigiano è un problema che va a sanare perfino questo aspetto, no? Perché nel momento in cui gli oggetti diminuiscono e aumentano gli oggetti spiritualmente significativi, è probabile, è più probabile che l'opera di cultura del singolo, e quindi la crescita, la bildung, la spirale ascendente che potrebbe nascere dalla frequentazione della cultura, si riattivi. Laddove noi oggi vediamo, come abbiamo detto, una carenza di cultura soggettiva che è anche dovuta a questa. Non c'è soltanto il de-skilling, non c'è soltanto il disempowerment, se vogliamo chiamarlo così, ma c'è anche questa quota immensa di materia bruta che di fatto impedisce e rende sempre più difficile il percorso della cultura stessa. Ok? Perché l'Italia da questo punto di vista potrebbe essere addirittura più titolata di tutto il resto del mondo a fare questo discorso? Perché noi abbiamo, come abbiamo detto, una scarsa modernità e una formidabile tradizione artigianale. Tant'è vero che uno delle rappresentazioni ponte che abbiamo messo al servizio del resto del mondo con un certo successo è quella di distretto industriale, non so se avete sentito nominare questa cosa. Il distretto è una particolare configurazione geografica nella quale le aziende non fanno concorrenza ma collaborano, e già questo per l'economia corrente è una cosa assolutamente assurda, e lavorano su una scala medio-piccola, tant'è vero che saprete, immagino, che in Italia la gran parte delle aziende è PMI, piccole e medie imprese. Noi non abbiamo colossi, non abbiamo più colossi, ne avevamo pochi, e quei pochi che avevamo erano colossi dai piedi d'argilla, ma come vedete è culturalmente comprensibile questo discorso, perché il nostro modo di fare non si sposa con la modernità e con la scala della modernità. È molto più probabile un Cucinelli che non una Fiat in Italia, tanto per rimanere su cose che dovreste avere presenti. E noi questo distretto siamo riusciti a trasformarlo in una eccellente teoria economica, pur essendo terribile dal punto di vista della modernità, perché appunto il distretto cosa incarna? Incarna delle competenze professionali legate al territorio, incarna una cooperazione contro la concorrenza, tutta una serie di cose che con la modernità non c'entrano assolutamente niente. E perché in Italia questo è potuto essere? Perché in Italia, secondo me, ci sono delle cose che chiamo faglie culturali. Perché se vale il discorso dell'Europa che abbiamo visto, ovvero sia della densità culturale compressa in uno spazio piccolo, in ultima analisi noi saremmo una manifestazione ancora superiore di questo discorso, paradossalmente, perché la densità culturale che c'è in Italia non c'è da nessun'altra parte al mondo. E qui non sto facendo l'etnocentrico, sto constatando. Perché? Perché noi abbiamo avuto una storia per cui qui sono passati tutti e hanno lasciato cose. Hanno lasciato cose che hanno continuato poi a sposarsi, a interagire, a generare una serie di fenomeni che sono per certi versi devianti, perché non è casuale che la mafia ce la siamo beccata noi. Perché abbiamo detto che la famiglia è un oggetto contraddittoriale, non è casuale che si parli di famiglie mafiose come di famiglie nucleari. Il campo semantico più o meno è lo stesso, però noi in qualche misura siamo stati anche, nella grandissima parte della storia della nostra cultura, il faro di tutto il resto, di tutto il resto dell'Occidente. Forse non ve ne rendete conto, ed è una cosa che a me fondamentalmente addolora, ma noi fino al Settecento eravamo il non plus ultra della cultura mondiale. Veniamo tutti qui, tutti. Voi andate a farvi un giro nei musei all'estero e troverete vedute della costiera Ligure, vedute di Capri, la luce del sud, e i ruderi di Roma. Tutti gli artisti del mondo sono venuti in Italia, perché l'Italia è sempre stato il luogo dove le culture si incontravano, si mescolavano e ripartivano verso il resto. Quindi noi questa cosa la facciamo da sempre, che ci piaccia o no. Capito? Quello è il punto centrale della questione. Noi abbiamo in qualche misura, se Gadamer dice la densità culturale europea in qualche misura è un imperativo morale, vuol dire che voi dovreste essere quelli che insegnano agli altri a stare insieme anche essendo diversi, gli europei, perché hanno una pratica della diversità assoluta. Tu fai al nord, fai 150 km e passi attraverso quattro culture diverse. Dove altro succede? Ma tu in Italia fai 20 km e passi attraverso dialetti, cucine, vini, usanze, tutte diverse. Quindi noi in qualche misura siamo in piccolo quello che è in grande è l'Europa e dovremmo essere quelli che hanno una pratica di questa cosa infinitamente superiore agli altri, capite? Se noi riuscissimo a rinunciare al problema della modernità, perché? Perché è chiaro che se noi ragioniamo nei termini della configurazione moderna, noi non ci siamo sempre gli ultimi. C'è un autore che si chiama Franco Cassano, per quelli del sud potrebbe essere una lettura molto interessante, che ha scritto un testo che si chiama Il pensiero meridiano, in cui dice esattamente questo, dice quanto dobbiamo andare ancora avanti con la pretesa che il sud diventi qualcos'altro, con la pretesa che il sud sia sempre in un ritardo che non è superabile, perché il sud è altro, non possiamo farlo diventare qualcosa che non è. Questo era uno stigma prima, ma se oggi la modernità è in crisi, diventa una risorsa, paradossalmente, capite? Questa è l'ottica nella quale io sto facendo questo tipo di ragionamento. Perché? Perché Dumont la variabile italiana non l'ha vista per niente. Guarda un po' i casi della vita. Siccome siamo molto significativi, non ci ha preso in considerazione manco di sguincio. Però, per molti versi, è una pecca. Ora non lo sto accusando ovviamente di nulla, anche perché poverino è morto prima di riuscire a finire tutto quello che voleva, per cui magari ci sarebbe pure arrivato. Ma noi, per lettere di nobiltà, per caratteristiche del territorio, per ciò che siamo riusciti comunque a fare, perché vi comunico che in 40 anni noi facciamo parte del G8, ancora oggi, con tutto quello che sta succedendo, con tutte le crisi, Forconi, Letta, tutta la banda, però di fatto noi continuiamo ad aver ottenuto dei risultati che sono, da un punto di vista storico, quasi incomprensibili. E in tutto questo abbiamo anche esportato milioni di nostri connazionali all'estero, i famosi cervelli in fuga, no? Quelli che qui siamo tutti scarpari, però vanno all'estero e diventano tutti bravi. Strana sta cosa. Sarebbe carino chiedersi, no, con che criterio ogni volta che andiamo all'estero siamo bravi, ma qui impariamo una lira. Perché abbiamo una serie di strane idee in testa che meriterebbe di chiarire un tantino con più attenzione. Però noi siamo effettivamente, potremmo essere una risorsa per il pianeta. Sarebbe una specie di impegno altruistico per molti modi, no? E sarebbe un impegno che noi potremmo anche conciliare con una oggettiva posizione. Voi non so se lo sapete, ma noi abbiamo il 70% dell'arte del pianeta. Non so se sta cosa riuscite a vederla, perché mica è facile. Il planisfero di prima, l'Europa è piccola, l'Italia non c'è, ma vedi, è piccola piccola, lì da una parte. Ecco, lì c'è il 70% di tutte le opere d'arte del pianeta, le abbiamo fatte noi. Uno si chiede, no? Dice, ma può essere che saremmo sbagliati per tutto quel tempo, se staremo sbagliando oggi magari forse è più probabile. Quindi noi avremmo delle risorse che nessun altro possiede. Noi avevamo, prima perché non siamo riusciti a distruggere quasi tutto, ma avevamo una ricchezza paesaggistica totale, dalle montagne più alte del continente fino alle isole più profonde, no? Lampedusa, Monte Bianco, c'è tutto. C'era tutto. Se noi non avessimo ragionato in chiave moderna ai tempi, avessimo puntato verso la qualità della vita, l'enogastronomia, il paesaggio, la cultura e l'arte, noi saremmo il paese di Bengodi. No? Sarebbe stato semplice. Quello che dicono tutti oggi, ah, potremmo investire. Mortacci vostri, come potremmo investire? Ma da mo' che dovevamo averlo fatto? Invece ci siamo illusi di essere moderni. Questo è il problema. Ma noi non siamo moderni. E dal mio punto di vista, essere moderni ha dei pregi, perché è vero che ha dei pregi. Permette una serie di affrancamenti da una serie di servitù che tutto sommato sono sgradevoli e sono pesanti, quello che volete, però ha anche molti difetti. La modernità è contraddittoriale, perché quello che guadagni da una parte lo paghi da un'altra. E noi siamo quelli che hanno pagato fino ad oggi meno, perché noi siamo quelli che hanno meno alcolismo, non hanno tassi di tossicodipendenza particolarmente marcata, abbiamo pochissima depressione. Andate a vedere le statistiche. Il resto del pianeta sta molto peggio di noi, nonostante tutti i nostri problemi. Noi prendiamo pochi psicofarmaci, non siamo molto depressi, non abbiamo grossi problemi psicologici. Tante cosette che tornano tutte, quando le andate a leggere nello specifico, in una valorizzazione del tessuto primario, che non è moderno. Stiamo sempre lì. La risorsa italiana è il vicinato, è il network, è tutto il volontariato, il terzo settore, che continuano imperterriti nonostante non siano assolutamente economici come impegni, no? Quindi tutto questo, se messo a un livello di consapevolezza un tantino migliore, non dico tanto, un tantino migliore, potrebbe effettivamente configurare un ruolo dell'Italia che non avrebbe uguali. Tra l'altro vi faccio presente, nell'attuale congiuntura, come scoprirete andando avanti, noi avremmo una posizione geopolitica assolutamente unica, di nuovo, perché siamo noi il ponte verso, no, quella storia degli immigranti, i gommoni, i lavaggi forzati e tutto il resto. La stiamo interpretando nel modo peggiore possibile, ma noi dovremmo essere invece il ponte verso le altre culture. Dovremmo essere noi quelli che governano il Mediterraneo, perlomeno a livello di, come dire, direzione, a livello di guida in qualche misura, a livello di creazione di un'area di reciproco scambio e di reciproca crescita. Però, come al solito, al momento stiamo un tantino latitando. Quindi, come vedete, se noi adottiamo la prospettiva di Montiana, per noi questo potrebbe essere estremamente utile ed estremamente fruttuoso, perché se noi scoprissimo come abbiamo interpretato la modernità e cosa ne abbiamo fatto, quei tipi di discorso potrebbero diventare delle tracce di comportamento più ampie, perché oggi la modernità è in crisi, ragazzi. Oggi non c'è più bisogno di chiamarsi moderni, anzi, oggi quelli che erano i più moderni pagano pegno.